diciamo che il problema si pone, si è posto, secondo me,
scusa,
quando
Cina va in teatro, non prendono soldi dallo Stato?
Sì, però la differenza
sì, e la stampa no.
No, beh, se mi lascia spiegare le spiego. Scusa, scusa. E dal momento in cui, secondo me, c'è stato un periodo storico
mi
in cui
solo quando parlo di
no, soldi. Vai. È giusto, cioè alla fine si litiga e ci si incazza solo per i soldi.
Muschio Selvaggio, podcast più fico.
Luis,
Federico,
Don Triangolare,
Muschio microfono, videocamere e luci.
Ospiti diversi, tanti nuovi amici.
20 minuti, un'ora di argomenti.
Design, imprevedibilità, gioco, inadeguatezza, risate, pianti, rispetto, sincerità e approfondimenti.
Siamo negli anni 20.
Muschio Selvaggio.
Idromassaggio.
Ha un problema delle cuffie? Perché no, io sento.
Quello dove è collegato, scusatemi,
Ecco, questo è collegato alla bordo.
Ok. Siamo dei ferri. Anch'io, scusatemi.
Cos'è?
Mica Luis, vorrei ucciderti.
Hello, Clochard.
Non ho veramente parole. Salve, io la chiamo direttore.
Ma
mi sembra.
Vittorio.
Salve, Vittorio. Ciao, grazie Vittorio. Per essere qui. Salve. Secondo me, sei già rotto tre quarti di minchia a stare qui con noi perché Luis ha rotto un microfono e si è stati mezz'ora a cercare di sistemare un microfono. Se Luis non mettesse in mano alle cose, a cazzo, probabilmente era meglio.
Ma hai letto nel pensiero.
Oh, iniziamo.
Severo ma giusto.
Iniziamo benissimo, direi. Noi abbiamo portato anche un po' di vini, abbiamo preso un po' di vini e di whisky perché ci facciamo anche delle degustazioni. Sappiamo che lei comunque apprezza.
Giusto che me l'hai ricordato.
Noi eravamo un po' titubanti se portarla o meno, perché non sapevamo se avremmo saputo reggere una conversazione insieme a lei, perché comunque è difficile.
Esagerato.
È difficile.
Beh, io ho 22 anni, quindi ho meno esperienza a parlare in generale con le persone.
Ma tu, Luis, sai cioè, cosa fa Vittorio Feltri nella vita?
Dico di no, così possiamo spiegarlo.
Ma, tu lo sai?
Sì, è il direttore del giornale Libero.
La mia tendenza è quella di non fare un cazzo.
Perché mi sembra un'ottima visione di vita.
È un'attività interessante.
Sì, beh, il zen.
Minima spesa, massima resa, un po' questa è la
esattamente.
Tendenza. Ho capito.
Io avrei tantissime cose da cui iniziare, però io poi finisco sempre per sfociare nella politica e Luis non è molto
pro. Ma la politica ha rotto i coglioni.
Condivido.
È passata di moda. Ma scusa, fuori tema, ti sei tolto il piercing?
Sì, mi sono tolto il piercing.
Da quando?
Da ieri, non so perché me li sono tolti.
Così?
Sì, solo che adesso ho i buchi.
Sì,
vedono. Dovevo delle cose, adesso ho i buchi.
Sai che ti stanno bene
i buchi?
Penso che si possano riempire con qualcosa.
Oggetti.
dei soprammobili, esatto. delle mensole,
dei lucchetti, cose.
No, allora io devo dire, ho sempre visto Vittorio Feltri come un personaggio controverso con cui non sono sempre stato d'accordo, però negli anni devo dire, nonostante io una cosa che ho notato sempre, ogni volta che Feltri o Libero fa un titolo Twitter si indigna, ma in una maniera veemente e anche per certi versi giusta, però dopo un po' di anni uno non, cioè, dovrebbe metabolizzare il Feltri pensiero e anche, no, non dico accettarlo, però secondo me a un certo punto indignarsi per i titoli di Libero è anche un po' quello che Feltri vuole, o sbaglio?
Non ci penso proprio,
no.
Io faccio dei titoli non per piacere, ma per interessare.
Certo.
E se poi suscito anche scandalo, meglio ancora. Almeno faccio qualcosa di inutile.
Ah, lei quindi è un po' un precursore del clickbait. Che va.
Non so cosa sia.
Il clickbait su internet principalmente significa attirare click. Quindi il click poi su internet.
Lei segue la redazione dell'online anche di Libero?
Poco,
diciamo che tendenzialmente quello che è il Libero e tutte le testate online, anche il Fatto Quotidiano, devo dire, si è allineato perfettamente alla cloaca del giornalismo online, è fare il titolo, cioè fare un titolo che sia acchiappa clic e che non sia pertinente a ciò che c'è scritto nell'articolo, perché ormai la soglia dell'attenzione delle persone è talmente bassa che ormai si legge solo il titolo fondamentalmente.
Verissimo.
È così anche sulla carta stampata?
Per i commenti diciamo che c'è un certo interesse, mentre per la notizia nuda e cruda manchi l'interesse, ma le notizie arrivano sicuramente prima dalla carta stampata.
Certo.
E quindi già sono note, quindi è inutile insistere troppo.
Secondo lei quanta vita hanno ancora, quanta vita ha la carta stampata secondo lei?
sono scarsamente interessato alla cosa, perché penso più che altro a quanti anni o mesi io potrò ancora stare al mondo.
Che secondo lei sono meno di quelli della scarta stampata, giusto per fare una proporzione?
Sì, penso di sì, penso che morirò prima io dai giornali.
No,
e, la cosa,
me...
e la cosa non è che mi piaccia, però.
No, lei sopravviverà, secondo me, alla carta stampata.
Speriamo.
Perché ma... ormai è così veloce l'avvento del digitale che.
Cioè, allora, ha chiuso GQ, è un settimanale, un mensile, ma grosso, il dipartimento italiano ha chiuso. Rolling Stone ha chiuso l'anno scorso. Ma e questo whisky è buono?
Io l'ho bevuto.
Te ne intendi di whisky?
Io il Ballantine non lo bevo.
Io non ho mai bevuto whisky in vita mia, lo sto bevendo adesso.
Sì, ma al mattino non è il massimo.
Sì, sono le 10 di mattina, volevamo dire.
Sarei stato orientato più su un Torbato, un Laphroaig.
Bravo, vedo che.
Un Ballantine. Okay.
Non ne capisco.
È bella
niente.
La bottiglia, però.
Sì, la bottiglia, devo dire, sul marketing sono bravi. Non ci hanno pagato per farlo, però se volete darci qualcosa in futuro, siamo qui.
Mi sono orientato, sai perché? Perché nella serie Mad Men c'è la bottiglia che ha mantenuto inalterato il logo, tutta la grafica. Quindi ho pensato, se è la stessa da 50 anni, vorrà dire pur qualcosa.
E certo, cioè, hanno una loro credibilità.
Esatto.
Io ho un'altra curiosità. Io negli anni ho collezionato un sacco di querele da parte di personaggi della politica. Ho anche fatto una querela libero e l'ho anche vinta.
Davvero?
Sì, l'ho fatta a Filippo Facci e l'ho anche vinta.
Che è così bravo Facci?
Molto bravo. Molto bravo. Ho fatto una cosa perché scrissi un articolo dove asserì tipo se vedo Fedez in mezzo alla strada lo picchio, tipo lo ammazzo di botte. E dissi vabbè, cioè, non, piuttosto cioè, chiamami. No, chiamami, no? Non
però
scriverlo.
Da personaggio dell'hip hop, quale sai? Dovevi dirgli ci becchiamo sotto casa. No,
ma io
tua.
Sono una fighetta, ragazzi. Invece io l'ho querelato e ho detto, cosa? Come ti permetti? L'ho querelato e ho vinto. E mi ha pagato a rate anche. Tipo, mi ha pagato a rate. Però comunque, vincere, cioè, lei, penso anche lei abbia una collezione di querele, cioè può invitare le donne a casa sua a dire venga a casa mia a vedere la mia collezione di querele sul muro. Ma c'è una causa che lei ha vinto che proprio le ha detto oh che bello, cioè una cosa che mi appenderei sul muro come una laurea?
Sì, perché c'era un magistrato a Napoli che si chiama Woodcock.
Ah sì, che è quello che ha seguito l'inchiesta a Corona, celebre per quello, no? L'inchiesta a Vallettopoli, no?
Sì, anche quello. Si è occupato di tante cose.
Sì, sì, sì.
Comunque lui mi ha querelato perché avevo detto che il suo cognome in inglese significa cazzo di legno, non è colpa mia. E mi ha querelato, se non che ha vinto in primo grado e ha vinto anche in appello. La Cassazione ha dato ragione a me e sono stato il primo a vincere una causa
contro un magistrato.
Perché aveva ragione, voleva dire cazzo di legno.
Effettivamente la traduzione letterale è cazzo di legno, cioè cosa, in effetti è
come
vero.
Shakespeare scuoti le lance.
Esatto.
Se è vero ma giusto.
Quindi io sono stato molto contento, non ho appeso niente in salotto perché non... Cioè,
però
ho anche una laurea che non la trovo più.
C'era da mettere un cazzo di legno in salotto.
E quindi, insomma, ne ho vinte tante comunque di cause, ma alcune le ho perse. Questo è... Specialmente facendo il direttore, tu finisci che rispondi anche di quello che scrivono gli altri.
Che penso sia anche giusto, no?
Non è giusto. Perché no? Perché la responsabilità penale è personale.
Cioè, però come dirigente d'azienda, no? Come
ho capito, ma è un giornale che è fatto di 40 pagine, 50 pagine, cosa fai? Controlli tutto?
No, non ci sta. Secondo me sì, è plausibile.
Come fai a controllare tutto?
Beh, scusi, però ti faccio un esempio. In un'azienda normale, un dirigente d'azienda risponde, secondo me, cioè quando le cose vanno male in un'azienda, risponde anche il capo dell'azienda ed è giusto che ne risponda.
Sì, questo è un'azienda normale che produce gelati, vabbè, ma i gelati sono tutti uguali.
Beh, però,
invece il giornale lo fai tutti i giorni, fai 40 pagine, 50 pagine, se anche sei a casa malato con l'influenza, tu ne rispondi.
E secondo me è giusto, cioè se uno accetta di giocare al Monopoli accetta le regole del Monopoli. Va bene, io propongo un'altra cosa.
Ci sono tanti ingranaggi, secondo me. Pensa al McDonald's, scusa, se il commesso ti tratta male vai a denunciare il CEO.
Ma è giusto che ne risponda anche chi deve coordinare il...
Ma sul piano civile, ma sul piano penale che senso ha?
La responsabilità penale è personale, assolutamente. Sì, sì, però vabbè, si può pensarla diversamente.
Beh, per Luis, me è allucinante che si dia peso alle parole di base.
Madonna, è una cosa assurda.
Sì. Cioè, c'era un tipo, uno scrittore americano che si chiamava William Burroughs, diceva che le parole sono come un virus che viene dallo spazio profondo.
È vero.
Quindi sono una roba che noi amministriamo, ma che quasi non ci appartiene.
E comunque la malizia è in chi legge, non in chi scrive.
Giusto.
Sta negli occhi di chi guarda. Ma anch'io penso quando mi danno del qualcosa, cioè quando ti criticano in generale, tu non ne hai assolutamente il controllo.
Eh beh sì,
perché ognuno ha il proprio viaggio che si fa sul mondo e lo scarica sul mondo. Perché c'è chi io per esempio, se un giorno inizio a odiare i bambini, inizio a trattare male tutti i bambini perché odio i bambini, non se lo meritano poveretti, però io ho questo trip per una settimana, un mese, odio tutti i bambini. Che sta accadendo di recente, sì.
Ah sì? Non ti inviterò più a casa mia, sai?
No, vabbè, non ho ancora capito.
Buono a sapersi comunque, non ti lascerò mai da solo con mio figlio.
Vabbè, che lui tanto già non gli sto simpatico a Leo.
No, gli stai simpatico.
Non è vero, non mi sorride neanche.
Senti, propongo una cosa, se ti attivi, caro amico del web,
sì?
Volevo commentare con il direttore... se scrivi su Google le peggiori prime pagine di Libero, e c'è una collezione di prime pagine di Libero che secondo me era interessante da commentare insieme. Comunque sì, cioè, una cosa da dire secondo me, indipendentemente che piaccia la persona e il personaggio Feltri, con cui io devo dire ho delle divergenze di pensiero, però c'è da dire che oggettivamente sul piano lavorativo, mi dica se sbaglio, lei è subentrato a Montanelli nella direzione del giornale e ha dato una svolta repentina al giornale, avendo un incremento di vendite incredibile, giusto?
Sì, raddoppiate.
Raddoppiate, quindi c'è un dato oggettivo su cui secondo me bisogna alzare le mani e dire comunque è una persona che lavorativamente parlando ha ottenuto i suoi risultati, che piaccia o meno.
Il Libero quando è nato nel 2000... già all'inizio vendeva oltre 40.000 copie, che erano poche. Mm-hmm. Nel giro di 2 o 3 anni l'abbiamo portato a 120-130.000 copie, e ci è rimasto a lungo finché non è subentrata la crisi, quella attuale, che è perniciosa, e quindi adesso le copie sono pochissime.
Nell'ordine di, se si può dire?
Sì, 30-35.000 copie. Però noi riusciamo comunque a sopravvivere perché personalmente ho affamato tutti i giornalisti.
Mi sembra giusto.
Ha alzato l'asticella in un certo senso.
L'ha abbassata. I giornalisti affamati.
Tutti affamati, poveracci. Ma ormai i giornalisti guadagnano pochissimo, a parte me.
Posso dire che è giusto, perché a me la categoria, per le esperienze che ho avuto, è sempre stata, ho sempre avuto a che fare con giornalisti che non si erano informati minimamente su niente. Non che
ma quella è una caratteristica di tutti i giornalisti, non sanno un cazzo ma scrivono di tutto e cercano di spiegare ciò che non hanno capito neanche loro.
Sì, sì, è un po' sì.
Beh, non c'è niente da capire in fondo.
Io devo dire...
Della realtà non si sa niente, è tutto un racconto sempre, specie quando si lavora con le parole.
Pettegolezzi, no? Retroscena... stupidaggini, è purtroppo così.
Io, essendo che lei ha esperienza nella vita in generale, poi non so, perché magari uno
data
può anche
l'età,
fare, data l'età,
quella esatto. Nessuno me la può negare.
Esatto, perché poi non è detto, perché uno può anche vivere chiuso in casa una vita intera. Non...
Sì, mi chiudo in casa solo per dormire.
Esatto, lei lavora ancora, certo, regolarmente.
Caspita.
Beh, questo è un esempio.
Lavoro come quando avevo 40 anni, 35, uguale.
E a 20 anche... lavorava?
Io ho cominciato a 15 anni, 14 anni a lavorare.
Vedi, staccano vista.
Non staccano vista, se non lavoravo non mangiavo.
Beh sì, però 15 anni.
Quindi ho fatto tutti i mestieracci, perché non esistono i lavori umili, esiste il lavoro.
Esatto.
Quando tu non ne hai uno, pigli quello che trovi. Il primo che arriva, guadagni qualcosa, poi migliori, poi cambi, poi studi, poi fai tante cose, volendo. Specialmente quando si è giovane si ha una grande energia. E quindi poi, verso i 18-19 anni, ho cominciato a scrivere nel giornale locale della mia città. Siccome non sapevo niente di cinema, facevo il critico cinematografico.
Che è giusto, ed è esattamente l'esegesi perfetta di ciò che fanno i critici.
Sì, cioè... sì, non sapevo niente. Certo, guarda, perché...
una sigaretta.
Ma io passerei a commentare, poi sì. Dopo
poi passiamo a argomenti più ampi.
Sì, sì, io poi dopo io smarco gli argomenti pesantezza, devo solo fare una domanda su Montanelli a Feltri, sì. che è una mia curiosità, però prima commenterei alcuni titoli di Libero, secondo me che...
Sì, facciamoli vedere i più brutti.
Okay. Siccome ce l'abbiamo da mezz'ora dietro, vorrei cambiarlo il più presto possibile.
Io vado un attimo in bagno.
Va bene.
Mentre scorrete.
Io non cioè, ma si può lavorare così. Allora, questo è il titolo, diciamo uno di quelli che ha fatto più scandalo, che è cala il fatturato e il PIL, ma aumentano i gay.
Un titolo fattuale.
Ok, cioè abbiamo un fattuale di
ma sì, io capisco che i gay si possono arrabbiare perché gay è un termine in inglese, quindi allora, in questo... italiano si chiamano ricchioni.
Però cioè, posso dirle una cosa? Però capisce che io non volevo entrare in questa cosa, ma ormai ci siamo dentro. Il termine ricchione, frocio, sono termini che indicano un disvalore, sono spregiativi verso la persona.
In chi li ascolta, ma in realtà no, perché per esempio ma nascono... frocio nasce dal latino, quindi non mi sembra che il latino...
Però vuol dire moscio, tipo, no?
Va bene, ma...
ma ci sono anche quelli tutti nerboruti, sì, insomma,
ma,
non
scusa,
è che...
gay è un termine inglese, omosessuale è un termine medico.
Ma non c'è scritto da nessuna parte però che è un termine medico.
Sì,
adesso io guardo su internet,
ma non è che internet sia...
ma non è, no, il dizionario, ci sono i dizionari online, sì, sì, sì. Ma non
però diciamo che è un rapporto un po' chiaramente paradossale, perché non è che siano due cose correlate direttamente.
Sì, ma se non scatta una risatina leggendo questo
chiaro,
titolo
chiaro. Allora cioè, secondo me la giusta chiave di interpretazione è dire è un titolo provocatorio, vai, fatto per provocare.
Non c'è bisogno di spiegarlo, basta leggerlo.
Sì, però
se
secondo me
non è scemo,
viviamo in un momento, in un periodo storico in cui c'è una
gli ottusi prevalgono.
No, non di ottusità, però di politically correct iper estremista, ecco. Dove questo ovviamente è estremo dall'altra parte, sì, però anche dal il termometro dell'indignazione.
Sì, diciamo che è un evento molto localizzato in area americana, però ha attecchito molto anche molto. Qua, no?
Sì, è vero, è vero.
E
vero.
La sinistra ha contribuito a diffondere, che è uno stato d'animo il politicamente corretto.
E non penso che sia da attribuire per forza a una categoria politica, secondo me è un...
Sì, infatti è relativo, una,
no,
cioè, c'era tipo...
è un ciclo.
Il politicamente corretto l'ha trovato proprio nella sinistra.
Ma è paradossale perché...
Noi
c'era...
abbiamo sempre detto, i negri abbiamo sempre chiamati negri.
Però è paradossale,
no,
perché
non si
tipo
può
la...
dire negro, no, quindi anche quando io lavoravo al giornale, che andavo a lavorare in via Negri, quando ero col taxista dicevo mi porti in via Neri
perché non voleva creare
per prenderlo dibattito. Per il culo, no, perché
in via,
negri non si
in
può
via
dire.
Di colore.
Anche Ada Negri dovrebbe essere, diciamo, censurata. Ma poi scusami, in latino come si dice?
Come si dice?
Però noi siamo, cioè, parliamo italiano.
No, comunque
no, insomma, l'italiano
è tornato.
No, però vorrei spezzare una lancia nei confronti di diciamo, diciamo della ripartizione destra e sinistra.
No, io ho una governante a casa nera come il carbone.
Sì, 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 sì.
Ed è pure islamica.
Sì,
e
ma...
poi dicono che sono razzista e anti-islamico.
No, ma non era questo il punto. Io volevo semplicemente dire che al di là della polarità sinistra o destra, il politicamente corretto è una roba che si è impiantata lì. Sì. Però partiva in realtà con i ruoli invertiti, perché se vai a vedere quella che era tipo l'attività dell'underground, dei fumetti degli anni 60-70, che era... extra parlamentare, ma di sinistra, era totalmente, sì, politicamente scorretta.
Ma vero, verissimo.
Quindi,
come, sì, l'hip hop.
Beh, ma anche il giornale Il Male, non so se ve lo ricordate.
Certo. Anche Il Male, Frigidaire.
Erano tutti politicamente Cannibale. Scorretti. Poi non so cosa è successo nella testa della gente.
Ma devo dire che voi non pensate che Feltri...
corretto è il conformista.
Sì, io penso che Feltri abbia un grande privilegio, cioè la licenza di dire tutto ciò che vuole senza pagarne le conseguenze. Se io...
No, puoi farlo anche tu, ma tu,
non è
sei
vero.
Tu che ti dai il limite. Perché
non
perché
è vero. Se
hai
io...
più soldi di me.
Allora, io non... No,
Sky is the limit.
No, mi devo un attimo smarcare una cosa. Cioè, io non vorrei avere questa licenza per... dire le stesse cose che le asserzioni che
sai
fa lui.
Sai che comodità, è bello, no?
Però è fantastico, cioè lui può dire quello che vuole, non pagarne le conseguenze.
Ma
ed è
tu,
un privilegio incredibile.
Dipende da come affronti le critiche.
Ma non è sempre stato così neanche per me, perché invecchiando si perdono i freni inibitori.
E te ne e questa è una scusa che adotterò anch'io.
Esatto.
A un certo punto.
È così, perché te ne freghi delle critiche.
È vero,
se
è vero.
Uno ti dà del cretino, dici pazienza.
Qual è l'età?
La mia?
No, dico, qual è il...
Quando si
no, ma è
questo...
progressivo, perché tu cominci, dopo i 50 anni cominci a mollare un po' le redini.
A romperti
no?
Le palle.
E non ha la sensazione però di essere trattato come un vecchio rincoglionito di conseguenza, perché quando uno dice una cosa forte inizia a non essere più cagato.
Infatti me lo dicono, finiti è rincoglionito e beve, perché quando tu non sai come denigrare una persona di una certa età, cosa fai? Gli dai del rincoglionito e di uno che alza il gomito.
Esatto, cioè, io veramente offrirei una... da bere a Feltri in questo caso. Caso di dare
ma tanto il fatto è
un sempre... goccio di carburante fa sempre esatto. Bene.
E che torna sempre lì il discorso, semplicemente non le importa se le danno del rincoglionito perché
fa niente.
Poi la verità sta in bocca ai bambini, agli iracondi, agli ubriachi. Quindi
questo è vero.
I bambini mi stanno su... sulle palle di recente. Che verità hanno che non hanno.
Vuoi passare al prossimo titolo che ne
sì.
Vediamo un altro?
La verità è la tua, semplicemente te non. Non ti curi della verità degli altri e guardi alla tua. E quella ti rende libero, si suole dire.
Comandami Terroni.
Questo articolo è stato scritto da una ragazza bravissima, giornalista, che si chiama Azzurra Barbuto, che è di Reggio Calabria. Quindi mi pare...
Infatti a favore, sembra a favore dei... Cioè, sembra...
Poi cosa c'è? Uno si scandalizza per la parola Terroni, eh? Se avessimo messo, non so io, gente del sud, nessuno avrebbe detto
sì,
niente.
Sì, forse è più discriminatorio dire gente del sud. Su questo potrei essere d'accordo. Se uno la legge...
E Terroni, io
sì,
avevo sentito che il termine nasce tipo da... Che vengono dal luogo dove la terra trema.
Anche, ma ci sono tante interpretazioni sulle origini del terrone. Comunque non c'è nulla di dispregiativo. Qualcuno lo usa in chiave dispregiativa,
certo.
Ma c'è anche la chiave scherzosa. Per esempio, a me mi chiamano Polentone, ma a me che me frega se mi chiamano Polentone, mica mi offendo. Sono nato a Bergamo, mi piace la polenta, la mangio tre volte alla settimana, e quindi se mi chiamano Polentone, dov'è l'offesa?
Certo.
E la stessa cosa vale per i terroni. Io ho fatto di pochi amici che ho, sono tutti terroni.
È giusto.
L'offesa sta nelle orecchie di chi la ascolta.
Giusto, l'abbiamo detto prima.
Beh, però diciamo che c'è un modo di parlare tra amici, tra persone che ci si intendono, nel quale l'offesa è anche magari affettuosa. In
sì, è vero. È ovvio che scritto no. Su un
però,
giornale assume, diciamo.
C'è un esercizio dell'offesa che può essere anche così, un po' aggressivo.
Patata bollente.
Scusate, però cos'è un giornale? È un'istituzione pubblica?
È no. Popolare per definizione.
Beh, diciamo che c'è stato un periodo in cui è stata parapubblico il giornale, quando si avevano i finanziamenti.
Ma ovviamente,
no, si poteva definire
parapubblico.
No, ma c'erano delle agevolazioni per tutti i giornali
ingenti
in genere, no, ma faccio un esempio sì. Così capiamo, le bollette del telefono per un giornale incidono parecchio sul bilancio, e quindi dice si fece un accordo, allora era la SIPA mi pare, e per cui c'era un abbattimento del 50%.
No, però c'erano anche dei finanziamenti sì, ingenti che venivano dallo Stato,
c'era il contributo carta,
esatto.
E per le testate, diciamo, minoritarie c'erano anche degli aiuti economici, ma non eccessivi. C'erano, non so, 1 milione, 2 milioni di euro. In tutta Europa è così, non soltanto in Italia.
Sì,
tutta
sì,
Europa la stampa viene agevolata, perché senza la stampa la democrazia zoppica.
Sì, diciamo che il problema si è posto, secondo me,
scusa,
quando...
cinema e teatro non prendono soldi dallo Stato?
Sì, però la differenza...
Sì, e la stampa no.
No, se mi lascia spiegare le spiego. Scusa. E dal momento in cui, secondo me, c'è stato un periodo storico
mi
in cui...
solo quando parlo di
no,
soldi.
Beh, è giusto, cioè alla fine si litiga e ci si incazza solo per i soldi.
Sì, tranne per me che non me ne frega anche lì. Qui prendo da lei, mi piace quando dice non me ne frega un cazzo. E lo dico tanto spesso, forse me l'ha passato la mamma.
Comunque c'è stato, diciamo, un periodo storico dove l'ingerenza tra politica e narrazione giornalistica erano, o perlomeno si poteva interpretare che ci fosse uno stretto legame.
Ma
e secondo me
per forza di cose, perché la politica si basa sul racconto che fai dell'identità del popolo. Quindi
sì, però dal momento in cui, ragazzi, non voglio addentrarmi in questa cosa, c'è un presidente del consiglio che è anche editore,
tu sei politically correct.
Due domandine me le farei, nel senso, sì, certo. Giusto?
Sì.
Chi è?
No, normale.
Berlusconi, intendevo.
Ah.
Però sì, quando vabbè, Berlusconi ha fatto il presidente del Consiglio, questo per amor di verità, si dimise da tutte le cariche. Presidente
formalmente, però diciamo formalmente, delle quotine
la legge sta alle forme, no? Una certo. Sostanza poi quella, certo lui rimaneva il proprietario, però non gestiva lui, ed è stato anche condannato per evasione fiscale,
sì.
Proprio non essendo il responsabile dell'azienda, ma e i veri responsabili non hanno avuto neanche un giorno di galera. Prendi.
Posso farle una domanda? Mi è appena venuta in mente una cosa, ne parlavo con Peter Gomez l'altro giorno. Dell'Utri dava delle tangenti, delle mazzette alla famiglia Bontade? Era la famiglia Bontade? Comunque una famiglia, un clan mafioso, ma con i soldi di Berlusconi. E in teoria la legge dovrebbe dire, scusami, se Dell'Utri ha finanziato la mafia con i soldi di Berlusconi, Berlusconi dovrebbe essere... E invece per un cavillo legale... Berlusconi è stato assolto perché è come se Dell'Utri gli avesse fatto un'estorsione, cioè avesse prelevato i soldi a sua insaputa, che è una roba assurda, cioè o li condanni tutti o non condanni nessuno in quel caso.
È vero. Io però allora condannerei anche tutti quei disgraziati negozianti che pagano il pizzo perché alimentano e finanziano la mafia.
Beh, però diciamo che
è uguale, scusa, se tu sei un fruttivendolo che arriva la mafia e tu la foraggi,
però diciamo mettere sullo stesso piano un fruttivendolo è uno degli uomini più ricchi d'Italia.
Voi, invece Dell'Utri gli dava per bontà d'animo.
No, però magari aveva.
Però diciamo non era
che vantaggi? Cosa può fare la mafia?
Come atto di prevaricazione, farlo verso nei confronti di un fruttivendolo e nei confronti di uno degli uomini più ricchi d'Italia, diciamo che l'uomo più ricco d'Italia, uno degli uomini più ricchi d'Italia, può avere delle tutele difensive maggiori, secondo me. No.
Non è provato questo.
No, però è una mia
no, ho capito, ma tu condanni uno per associazione esterna perché dava dei soldi, evidentemente era ricattato.
Luis non vuole più parlare
un
di
titolo,
politica.
Se volete guardare dietro.
È proprio politica questa.
Bene, va bene.
E che vorrei parlare di argomenti.
Sì,
più
posso fare un'ultima
vita?
Posso fare un'ultima domanda?
Parliamo di figa.
Esatto, ok.
Figa. Allora, oppure di pussi, che allora, è ambiguo e quindi si parla anche di gatti.
Posso fare?
So che ha una passione legata.
Faccio un'ultima domanda in cui c'entra anche della figa, detto così suona male, però. E poi parliamo
sembra
di.
Sembra un cognome della figa.
Parliamo di cose. Sì. Parliamo di cose leggere.
Bello figo.
Una cosa su Montanelli, no? Montanelli è stato un grande giornalista, ricordato per la sua indipendenza. E il suo libero pensiero, cosa che secondo me non è difficile trovare oggi, no? E però c'è un evento che io ho scoperto nel tempo, l'evento in cui Montanelli in un'intervista racconta l'episodio in cui nel periodo fascista sostanzialmente lui compra una ragazzina di 12 anni di una tribù africana e si sposa con lei. Io volevo sapere ai tempi quanto clamore destò questa asserzione di Montanelli e cosa ne pensa lei?
Al tempo non suscitò scalpore la cosa, perché si sapeva che i costumi in Africa erano questi e in molte zone dell'Africa questo costume vive ancora, quindi lo scandalo era relativo. Indubbiamente per noi con la mentalità occidentale e anche del politicamente corretto oggi ci scandalizziamo, diciamo ma come, tu vai con una ragazzina eccetera. Questo veramente c'è una dissonanza tra diciamo il fatto e i tempi.
Certo.
Quindi io non mi sono scandalizzato. E lui stesso, quando raccontò Montanelli questa vicenda, la raccontò con estrema serenità perché sapeva che nessuno gli avrebbe rimproverato nulla. I rimproveri sono arrivati 50 anni dopo, 60 anni dopo.
E quindi ai tempi non ci furono.
No, niente.
Niente, come se nulla fosse. Vabbè.
È come adesso. Io magari mi infango.
Vai.
Ma è come se adesso si protegge la musulmana che indossa il burqa, perché va bene, Perché stai in, è una collisione tra culture, no? Salvami, fratello.
Sì, beh, diciamo che questo discorso può essere esteso anche tipo all'infibulazione, che è quella pratica dove vengono evirati parte degli organi femminili della donna.
Sì, il clitoride viene tolto con metodi rudimentali, e questa è una forma di violenza intollerabile, almeno per le nostre leggi. Siccome
assolutamente
l'infibulazione si pratica purtroppo anche in Italia, non è che lo pratichino gli italiani, però gli africani, molti africani, secondo me andrebbe represso questa, perché per la nostra legislazione lo impedisce.
Però diciamo che sono, oddio, questo è veramente un terreno pieno di insidie,
sì, certo.
Però sì, diciamo che sono culture, la cultura di base è dannosa per molti motivi. Uno fra tutti che mi viene in mente è quello che sono un po' come gli antenati che ti rompono i coglioni e ti dicono porta avanti la tradizione, la sua identità, no?
Sì, certo.
Che sotto un certo punto di vista è affascinante, da un altro può essere deleterio.
Però allo stesso
ragazzi,
tempo
mi dicono
accetti,
dalla regia che il direttore ha un appuntamento e ci deve lasciare.
Già.
Guardate la tristezza negli occhi.
No, perché no. Abbiamo parlato di
no, andiamo avanti ancora 10 minuti.
Dai, il direttore ha detto 10 minuti.
10 minuti
parliamo, sì, di cazzate con Vittorio, allora, Feltri, no, che mi sembra
le porto
il
una,
mio terreno.
Le porto una citazione sempre di quello scrittore che le citavo.
Abbiamo
prima,
detto parliamo di cazzate. Ah, okay.
È una cazzata.
Ok, vai.
Cioè, non è una cazzata. Cioè, è una cazzata. Va bene, facciamo che è una cazzata. Questo scrittore, sul finire della sua vita, lascia dette queste parole: non c'è niente, non c'è una saggezza finale, non c'è un'esperienza liberatrice, non c'è un santo graal, una soluzione definitiva, c'è solo il conflitto, e l'unica cosa che può risolverlo è l'amore, il puro amore, quello che sento ora e ho sempre sentito per i miei gatti, l'antidolorifico naturale più potente del mondo.
Io condivido tutto il pensiero, è uno dei pochi pensieri che condivido, perché di norma io ho tante idee ma non ne condivido neanche una, quindi. Ma in questo caso invece sono totalmente d'accordo, perché i gatti hanno un modo di esprimersi che assomiglia molto per esempio a me, e io con i gatti mi intendo di più che con mia moglie, che pure è con me da 51 anni.
A me i gatti mi stanno sul cazzo, ragazzi, no, posso dirlo?
No, perché sei una brutta persona.
Si fanno i cazzi loro, cioè non sono anaffettivi. Ma che
preferisco
ti do
il
da
cane
mangiare,
che si sottomette a me.
Ti do da mangiare, ti mantengo e non mi caghi di pezza.
Avevo sentito questa differenza che c'è tra cane e gatto, no? Che il cane ti guarda e dice: cazzo, questo mi dà da mangiare, mi dà da bere, mi dà da dormire, deve essere Dio.
Esatto.
Invece il gatto ti guarda, dice: questo mi dà da mangiare, mi dà da bere, mi dà da dormire, devo essere Dio.
No, cazzo, è giusta. Alla fine vince il gatto.
Questa è la prospettiva del gatto.
Vince il gatto.
Comunque non è vero che siano affettivi. I gatti sono molto affettuosi, io ne ho 4 e quindi parlo per l'esperienza. Poi ne ho avuti nella vita tantissimi e sono tutti molto attenti, non ti rompono i coglioni, che è già una bella dote. Dopodiché, se vengono a dormire con te, stanno buoni sul letto, non danno fastidio, insomma sono animali molto affascinanti, e se uno si lascia colpire dal fascino non può che stare con i gatti.
Ti posso chiedere un favore, Vittorio?
Miagolare no, però.
No.
Puoi essere il mio gatto.
No, assolutamente. Però di leggere una poesia per me. Una poesia a tema gatto di Neruda, si chiama...
Sì, Neruda lo conosco.
Si sono trovati sul tema gatto.
Come fai a sapere che a te ti piacciono?
Perché io nasco come addestratore cinofilo, però il cane mi ha rotto i coglioni, a un certo punto sono passato ai gatti.
Si possono addestrare i gatti?
Anzi, intervistiamo lui.
Si possono addestrare i gatti, esatto.
Si possono addestrare, solo che il fatto è che di base... Anche gli uomini per certi versi si possono addestrare. Anzi, la cosa buffa è che addestrare i cani significa in realtà addestrare i padroni. Però
certo,
questo è un altro discorso.
Ce l'ho qua la poesia.
Ode al gatto.
Sì. È lunghissima.
No, non è lunghissima.
Madonna, per me che sono un millennial sono...
Guarda, io a scrivere me la cavo, ma a leggere non sono capace.
Possiamo lasciarci, ci lasciamo con Vittorio Feltri che ci legge Ode al gatto di...
Neruda.
Di Neruda.
Gli animali furono imperfetti, lunghi di coda, plumbei di testa, piano piano si misero in ordine, divennero paesaggio, acquisirono nei grazia, volo, il gatto, Soltanto il gatto apparve completo e orgoglioso, nacque completamente rifinito, cammina solo e sa quello che vuole. L'uomo vuole essere pesce e uccello, il serpente vorrebbe avere le ali, il cane è un leone spaesato, l'ingegnere vuole essere poeta, la mosca studia per rondine, il poeta cerca di imitare la mosca, ma il gatto vuole essere solo gatto, ed ogni gatto è gatto, dai baffi alla coda, dal baffo c'è una coda. Credono padroni, proprietari, parenti di gatti, compagni, colleghi, discepoli o amici del proprio gatto. Io no, io non sono d'accordo, io non conosco il gatto e la città incalcolabile, la botanica. Ma che cos'è l'Iliade?
Sono rotto i coglioni. Eravamo quasi.
Mi sono rotto i coglioni. Salutiamo Vittorio Feltri.
Peccato, io avrei voluto chiedere tante cose.
Possiamo
consigli
organizzare
di vita.
Lo so, possiamo organizzare una se vuole possiamo fare.
Funziona questa, ne facciamo un'altra.
Ne facciamo esatto. Un'altra. Allora è un arrivederci a Vittorio Feltri. Grazie di essere stato a Muschio Selvaggio. Grazie, grazie mille. Bello, e come sempre.
Severo ma giusto.
Ciao
grazie.
A tutti.
Ciao.
Ma che quanto cazzo durava quella poesia?
Era quasi finita.